Prima Kiev, poi la Polonia, poi i centri militari in Europa occidentale, poi ultima ratio, gli Stati Uniti, un'ipotesi dei piani russi in risposta all'offensiva della NATO. La sequenza di distruzione in ogni risposta russa agli eventuali, ma ormai pensiamo sempre più possibili attacchi della NATO al suo cuore. A monte di questi scenari si sta creando un'alleanza anti-NATO all'interno della stessa NATO. Benvenuti amici ascoltatori, benvenuti al Vaso di Pandora. Do il benvenuto ai miei ospiti illustrissimi di oggi in collegamento da Washington, Umberto Pascali.
Salve, saluti al generale, saluti a quelli che ci ascoltano.
E benvenuto, ben ritrovato al Vaso di Pandora, il generale Marco Bertolini, già comandante del comando operativo del vertice interforze, comandante della Brigata Folgore e capo di Stato Maggiore in Afghanistan. Umberto, abbiamo iniziato con una notizia o un'analisi piuttosto forte, almeno nel titolo, anzi piuttosto molto forte e molto inquietante. Ne vogliamo parlare?
Sì, vabbè, questa è una delle ipotesi, sembra molto dettagliata, da parte del dottor Dottorov, che è un esperto in strategia, questioni militari, che vive a Bruxelles, proprio nel nido dei mostri, e stava commentando appunto su questa febbre di guerra. È chiaro che adesso, penso che in Italia pure sia chiaro che c'è questa, chiamiamola così, questa minoranza impazzita e decisa che vuole una guerra, vuole arrivare in qualche modo a una guerra. Voglio dire solo questo, che chiaramente questo non ha niente a che vedere con praticamente nessuno dei paesi coinvolti, nemmeno con gli interessi dei paesi in guerra, neanche con gli interessi di Kiev e del popolo ucraino, ha a che vedere con gli interessi fondamentali, esistenziali di quella che noi chiamiamo la cupola oligarchica, i padroni universali di Giulietto Chiesa, questa cricca che controlla governi. Abbiamo visto che adesso c'è un Bilderberg, un incontro del Bilderberg in corso proprio in questo momento in cui stanno discutendo appunto cosa fare. Questa grossa cricca, come abbiamo ripetuto più volte, che ha soprattutto agisce attraverso il suo potere sulle finanze, attraverso la nomina di governi, decide chi sono i governi, ha come Grand Commis gente come Klaus Schwab, questi qui. Famiglie come i Rothschild e altri, non sono solo i Rothschild, vedono in faccia la propria fine, nel senso che non ottengono nessun compromesso, nonostante le richieste che ci sono state da parte di Mosca, la Russia con Putin dice adesso noi ci difenderemo e non vi permetteremo di andare avanti con i vostri piani. I loro piani sono sì di prendere la Russia e saccheggiarla, ma anche di distruggere e saccheggiare i popoli nostri, i popoli dell'Occidente, i popoli europei, eccetera, eccetera. Per la prima volta da non so quanti anni, perché un po' c'era stato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma questo è più drastico, per la prima volta questa cricca oligarchia, questi padroni universali, si trovano di fronte un'opposizione in grado di sconfiggerli sul piano militare, sul piano economico, col BRICS, sul piano culturale, nel senso che c'è un ritorno ai valori tradizionali, mentre questa cupola oligarchica è completamente legata a questo nuovo grande reset, per cui la società deve essere atomizzata. Ci deve essere il sesso fluido, nessuno dovrà più avere niente e essere felice, c'è cioè una società di atomi schiavi. Per la prima volta questa cricca si trova di fronte un'opposizione e è imbestialita, è arrabbiata, non trova i mezzi per vincere, i mezzi militari, a livello militare è stata sconfitta già in Ucraina, e sta chiedendo ai governi, sta imponendo ai pupazzi che controlla di andare a qualche tipo di guerra. Ora, la Russia è preparata a questo, ha l'aria che tira a Mosca, mi dicono, è che basta, non, cioè, hanno cercato di tutto, anche perché questa è la posizione di Putin, hanno cercato di tutto per evitare una guerra, ma l'attacco è incessante, l'attacco contro la Russia, le provocazioni non finiscono, la guerra è continua, nonostante le sconfitte militari da parte del cosiddetto Occidente, le provocazioni continuano, i radar che venivano usati dai russi per vedere i possibili lanci di missili intercontinentali, balistici intercontinentali, cioè over the horizon, a 6.000 miglia di distanza, sono stati colpiti. Questo è il fatto ancora più grave di tutta la questione ucraina, cioè si è tentato di accecare la Russia a livello di deterrenza nucleare, cioè uno di quei casi in cui se il nemico cerca di rompere l'equilibrio nucleare, la reazione quasi automatica è sto per ricevere un attacco, devo partire dal punto di vista che sto per ricevere un attacco nucleare, e quindi il disastro. Hanno fatto anche questo, anche se poi la Casa Bianca ha fatto scrivere al Washington Post noi siamo stati contro questa operazione dell'Ucraina e non ci hanno detto niente, è chiaro che la Russia si sente minacciata, eccetera. Però nonostante questo, adesso in Russia c'è una certa atmosfera di non possiamo tollerare ancora per molto tempo.
Umberto, facciamo intervenire il generale Bertolini, perché hai già lanciato parecchi spunti di riflessione e di analisi. Prego, generale.
Sì, intanto dobbiamo dire che noi stiamo assistendo a una guerra in Ucraina, che è una guerra, diciamo, per procura, perché sappiamo che in realtà è una guerra fra gli Stati Uniti e la Russia, fra la NATO e la Russia, ma soprattutto fra gli Stati Uniti e la Russia. Però chi combatte sul campo sono soprattutto gli ucraini. Questa è una guerra di livello strategico, però limitata a un territorio appunto circoscritto, l'area dell'Ucraina, anzi l'area del Donbass, l'Ucraina orientale. Poi però è in questa guerra, diciamo, di livello operativo, strategico, la Russia è decisamente in vantaggio. La Russia sta avanzando lungo tutto il fronte, spinge prima a nord, verso Kharkiv, poi adesso sta spingendo verso Chasiviar, sta ottenendo dei risultati tattici importanti e sta procurando delle grosse perdite all'esercito ucraino. Poi abbiamo un'altra guerra. Abbiamo la guerra più che di livello strategico, direi proprio di livello globale. Mi limito agli aspetti militari, non a quelli commerciali che coinvolgono i BRICS, il commercio, le nuove vie, ma da un punto di vista militare, una guerra che definirei più che strategica, veramente globale, e che riguarda essenzialmente gli Stati Uniti e la Russia. Ora, in questa guerra, mentre nella prima la Russia è in condizioni di sicuro vantaggio, in questa seconda guerra invece la situazione è diversa. Gli Stati Uniti hanno in Europa intanto dei loro strumenti operativi, che sono i paesi che sono più determinati a intervenire contro la Russia, la Francia, la Gran Bretagna, la Polonia e così via, e naturalmente l'Ucraina. E poi ha anche delle armi che sono state già schierate da tempo in Polonia, in Romania, gli Aegis Ashore, erano missili che si diceva dovevano essere utilizzati contro l'Iran quando li hanno schierati ai tempi di Obama, in realtà sappiamo che erano indirizzati in un'altra direzione. E adesso gli Stati Uniti hanno tolto una regola di ingaggio stringente che avrebbe dovuto impedire agli ucraini di utilizzare le loro armi sul territorio russo. Qua dobbiamo notare una cosa: a differenza dei francesi e degli inglesi, che hanno dato praticamente un'ampia disponibilità di utilizzarli dove vogliono, anche in profondità nel territorio russo, gli americani hanno detto soltanto praticamente nell'oblast di Belgorod o Kursk, non lo so, comunque sia da dove arrivano le minacce verso Kharkov. In sostanza, ora come ora, armi americane di livello tattico sono in grado di intervenire in Russia, sul territorio russo, provocando dei danni importanti. Cioè, gli Stati Uniti, per il tramite degli altri paesi e dell'Ucraina, degli altri paesi, Francia, Gran Bretagna e così via, è in grado di intervenire direttamente sul territorio russo, cosa che la Russia non può fare nei confronti degli Stati Uniti. Questo è il grosso vantaggio. Cioè, gli Stati Uniti sono in grado di colpire città, provocare danni, quindi innescare anche problematiche che potrebbero diventare politiche, che riguardano la tenuta del governo in Russia, senza che la Russia in realtà possa intervenire nei confronti degli Stati Uniti. No, la Russia potrebbe intervenire, a dire la verità, però potrebbe intervenire con un attacco strategico, quindi con armi nucleari strategiche, quindi missili balistici che partono dal territorio russo e vanno a colpire gli Stati Uniti. Ma questa sarebbe veramente l'ultima risorsa. Cioè, gli americani sono in grado di graduare il loro intervento nei confronti della Russia per vedere come reagisce. La Russia quando reagirà, se dovesse reagire nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti degli Stati Uniti, quindi con un intervento strategico, a questo punto darebbe il via a una guerra nucleare che sarebbe la distruzione dell'umanità, penso, perché chiaramente entrambi hanno un potere immenso. E quindi si innesta a questo punto la disquisizione della quale si parlava prima, quello che è stato detto anche in precedenza, dove potrebbero colpire i russi per non dare il via a questa escalation strategica che porterebbe a una guerra nucleare totale. Allora c'è chi dice che potrebbero colpire prima Kiev, poi potrebbero colpire i paesi europei, però anche lì dove? A Parigi? Londra? Cioè avrebbe delle remore obiettivamente importanti, perché in ogni caso sarebbero interventi estremamente devastanti. Quindi, in sostanza, quello che farà la Russia, onestamente non so, non sono in condizioni di poterlo prevedere. Certamente ha molte remore in più rispetto agli Stati Uniti a intervenire sul territorio statunitense. E ha anche delle remore a intervenire nei confronti del territorio europeo stesso, perché anche il territorio europeo stesso, l'ha detto Putin, siete piccoli paesi con grandi concentrazioni di abitanti, quindi densamente abitati, i danni sarebbero effettivamente molto importanti. Di fronte a una cosa del genere, la reazione sarebbe sicura, insomma, sarebbe... ecco, io credo che sia questo l'elemento difficile da valutare, ma quindi la Russia sta bluffando o è intenzionata veramente a intervenire? Una possibilità potrebbe essere, oltre quella dell'intervento contro Kiev, ad esempio, si parlava dell'intervento contro Kiev, ma Kiev l'ha sempre considerata una città loro. Addirittura qualche tempo fa un generale russo, durante le discussioni che si tenevano, diceva dovremmo spostare la capitale a Kiev, forse l'ha detto a livello di provocazione, come per dire, però per dire Kiev la considerano un po' se non loro, comunque sia il cortile di casa. Quello che potrebbe esserci un attacco anche dimostrativo, l'impiego di un'arma nucleare, magari non contro un obiettivo vero, giusto per far vedere che hanno la capacità di farlo. Ma intanto io credo che di fronte a queste cose la prima cosa che dobbiamo fare è fare gli scongiuri, perché sarebbe comunque, diventerebbe una situazione difficilmente sostenibile. Però resta il fatto di quello che diceva prima Umberto Pascali. Nell'Occidente c'è la sensazione di fronteggiare una sconfitta, una sconfitta storica, perché la Russia, che doveva essere sconfitta in poco tempo, in realtà sta reagendo molto bene sul campo, ha dimostrato di avere una disponibilità di strumenti ordinari, tattici, diciamo, convenzionali, assolutamente adeguata, continua ad avere una superiorità, diciamo, nella disponibilità di missili ipersonici, anche se sappiamo appunto che anche gli Stati Uniti stanno cercando di muoversi in questa direzione. Non si sa se effettivamente a livello dei russi e dei cinesi o è soltanto un bluff, però insomma anche loro stanno cercando di colmare questo gap. Ecco, di fronte a questa probabile sconfitta, che sarebbe anche una sconfessione della tradizionale autopercezione della superiorità occidentale, autocertificata, potremmo dire.
Sedicente.
Superiore. Ecco, di fronte a questa cosa gli Stati Uniti si sentono in condizioni di provare di tutto. Per adesso lo fanno fare gli europei. Questa guerra si sta autoalimentando in Europa, una guerra civile europea che si sta autoalimentando in Europa, l'hanno lanciata, e adesso gli europei sono i più determinati, la Gran Bretagna sicuramente, abbiamo visto anche la Francia, la Polonia e gli stati baltici. Per fortuna, diciamo, non tutti sono così determinati, anche il nostro paese ha preso un po' le distanze da certe sparate belliciste, però c'è anche da temere che, andando avanti di fronte a un grosso incidente, faccio un esempio: noi non parliamo mai di Energodar. Energodar è una bomba atomica predisposta, cioè non c'è bisogno di lanciarla. Nel momento in cui questa bomba atomica esplodesse, e sappiamo che ci sono interventi contro Energodar da parecchio tempo, e non credo che siano i russi che si autobombardano, ecco, tanto per intenderci, nel momento in cui ci fosse un grosso incidente a Energodar, come reagirebbero? Come reagirebbero i paesi europei, che avrebbero il fallout, che avrebbero, ecco, quindi ho detto Energodar per fare un esempio. Chiaramente ci possono essere moltissimi casus belli, però ecco, per dire che effettivamente è una situazione molto 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 pericolosa e delicata.
Senti Umberto, tra i due contendenti finali intanto è l'Europa che ci va di mezzo, quindi.
Sì, l'Europa ci va di mezzo, ma cioè a questo punto se la Russia decide o ha già deciso di usare, che è in pericolo esistenziale, cioè questi gli attacchi non finirebbero, allora mette in campo tutto quello che ha. E quello che ho sentito a Mosca, ci stanno discussioni così praticamente pubbliche, e è meglio intervenire subito, perché adesso abbiamo una superiorità, cioè nel caso di una guerra della NATO, facciamo l'ipotesi così generale, la Russia ha una superiorità in termini di uomini, non ha una superiorità in termini dell'altro aspetto fondamentale, cioè aereo, ma nello stesso tempo se vengono mandati F-15, F-15, come da parte americana e da parte NATO si sta pensando di fare, no? Vengono dati agli ucraini e gli ucraini colpiscono in profondità la Russia. Non appena questi aerei arrivano, che ne so, in Polonia, in Romania, i russi assumono, o hanno già assunto, che questi aerei portino armi nucleari, perché sono capaci di portare armi nucleari, quindi non ti affidi al caso. Quindi, questa situazione di pazzia totale, nel senso che abbiamo veramente un gruppo piccolo, Blinken alla Casa Bianca, c'è Blinken, c'è Sullivan, c'è Biden, che è sempre più fuori gioco, e adesso si capisce perché hanno messo una persona praticamente incapaci di intendere di volere, perché gli possono far fare quello che vogliono senza che questa persona possa reagire alle cose più estreme, magari alle pressioni di militari che gli dicono stai attento che tu stai andando verso il precipizio. E in questa situazione la Russia si metterebbe tutto quello che ha sul fuoco, ed è tantissimo, è superiore, come diceva il generale, a questo punto non c'è paragone, soprattutto in Europa. E quello che tu mi chiedevi prima, l'articolo di Gilbert Doctorow, questo esperto, lui dice, da quello che ho sentito, io controllo la stampa, le pubblicazioni russe punto per punto ogni 5 minuti, allora lo scenario sarebbe questo: se si deve colpire, sarà colpita a Kiev, non perché Kiev, i russi non sanno che Kiev è un pupazzo, è uno strumento, ma perché a Kiev c'è tutto il coordinamento della guerra, e anche le forze straniere, che adesso sono tante, fanno capo a Kiev, a certe facilities che stanno lì, certi organismi direttivi. Se voi vi ricordate quando è stata la guerra contro l'Iraq da parte di Bush, eccetera, hanno distrutto Baghdad, la prima cosa che hanno fatto, bombardamenti a tappeto per sempre. I russi ancora non hanno fatto niente di tutto questo a Kiev. Però questo sarebbe il primo passo. Poi, dice Doctorow, il secondo passo sarà di colpire la Polonia. Ho sentito anche un esperto russo, un politico russo, che diceva, così, buttandola giù così, la Russia potrebbe distruggere la Polonia in 30 minuti. Queste sono cose che si dicono, quando lo dice un politico a un certo livello, ti fa pensare. Poi, perché la Polonia? Perché si calcola che la NATO non reagirebbe, nonostante l'articolo 5 e tutto quanto, l'attacco alla Polonia non provocherebbe immediatamente una reazione degli altri paesi. L'articolo 5 poi mostrerebbe di essere quello
che... E non comunque degli Stati Uniti.
Una cosa volontaria, esatto. E poi attacchi, dopo di questo, se continuano le cose, attacchi a centri militari o soprattutto di produzione militare in Europa occidentale. Può essere anche l'Italia, perché l'Italia è molto, molto... si è messa molto di fronte in tutto questo senza che il popolo italiano lo voglia o lo sappia, no? Non deve sapere. Dopodiché, se questo non ancora continuano le cose, allora c'è lo scontro con gli Stati Uniti. E gli scontri con gli Stati Uniti perché viene lasciato come ultimo, non perché i russi sacrifichiamo l'Europa e chi se ne frega, è perché uno scontro con gli Stati Uniti è uno scontro suicida per entrambe le parti. Sono cose orrende che non avrei mai pensato di dire così come questione di cronaca, però l'altra cosa da considerare sul fatto dell'invulnerabilità americana è che non siamo più alla prima o alla seconda guerra mondiale. I sommergibili, e i russi hanno investito moltissimo in sommergibili militari, in sottomarini militari, hanno da entrambe le parti hanno la capacità di distruggere il mondo, cioè il potenziale nucleare di questi sottomarini, e i sottomarini sono, non lo so, da dove sto io, magari a 10 minuti di distanza.
Non sono lontani rispetto alle coste americane, no?
No, sono più vicino possibile, a volte al di là di quello che uno si aspetta, sono l'ultimo grido in termini di sommergibili, il generale mi correggerà se sbaglio, ma così mi hanno detto, e quindi sono capaci di camuffarsi, di scappare ai radar e anche altri strumenti di controllo. La stessa cosa sulla costa del Pacifico. Gli Stati Uniti fanno la stessa cosa sulla costa del Pacifico verso la Russia, però questa è la situazione. E attualmente c'è una grande corsa alla retorica di guerra, non so se avete notato, noterete molto di più adesso, sarà
il
molto
generale più... fa ampi cenni di assenso.
E questa retorica, che è pazzoide, è contro, cioè gli americani non vogliono la guerra, però quelli del congresso cioè quelli del Parlamento americano, vengono ricattati uno per uno, democratici, repubblicani, nord, sud, est, west, ovest, vengono ricattati e spinti in una certa direzione e fanno finta di andarci, no? Ma la situazione in realtà è completamente diversa. Noi vediamo soprattutto, volevo sottolineare una cosa importante in questo contesto. Ho sentito ieri il colonnello McGregor, Douglas McGregor, che era praticamente il militare, quello che faceva l'esperto militare per Trump ed era praticamente il massimo consigliere del ministro della difesa americano nell'ultimo periodo di Trump. Era di fatto il ministro della difesa americano. E McGregor ha detto, tra le altre cose, che pochi giorni fa, a oggi sarà stato, non so, 5-6 giorni fa, c'è stato un attacco russo su un obiettivo alla periferia di Lvov, Leopoli, a pochi chilometri dal confine polacco, dove c'era una concentrazione di alti ufficiali ucraini e NATO. Erano 300, era un incontro, si suppone, super segreto, e sono stati colpiti, 100 e più dei partecipanti sono morti, tra cui un generale americano. Questo è stato riportato in televisione da McGregor, ma nessuno lo sta riprendendo.
Come mai, Umberto, una notizia così drammatica, così clamorosa, non viene riportata dai media ufficiali?
È perché hanno trasformato, o cercano di trasformare, le popolazioni. L'importante è cosa fai credere alla popolazione, no? Che tutto va bene, che non c'è niente, che i russi non hanno questa capacità, eccetera. E quindi adesso si trovano di fronte alla situazione per cui se esce fuori, cioè se entra nell'attenzione della popolazione, perciò sono importanti organi come quello tuo, Carlo, come quello, non so, della divisione TV, come quello del con cui io collaboro con Jeff Hoffman,
la Casa del Sole.
Del Sole e altri, no? Non mi interessa poi le varie sfumature contro sfumature, mi interessa che riescano a portare cose all'attenzione della gente, perché il campo di battaglia è la mente della gente, perché se fosse semplicemente militare già sarebbe praticamente finita, da un punto di vista razionale, no? Sarebbe finita. Ma finché questi eterni di questi grossi oligarchi esistono e sono intoccabili, loro continuano, no? Nel momento in cui dice, guarda, i russi hanno fatto questo, e che significa? E McGregor l'ha specificato, che significa il fatto che loro sono andati lì e hanno colpito e anche questi grandi ufficiali stranieri? Significa che uno, che hanno le armi per farlo, hanno usato missili ipersonici, che ipersonici è a tragitto imprevedibile, cioè quelli che fanno zig zag geometrici che non, nessun computer riesce a decifrare, specialmente in tempo reale. Quindi possono farlo, non possono essere fermati e lo potrebbero fare in qualsiasi altro momento, no? È un avviso, un warning, non è che quella è la strategia, adesso ammazzo tutti quelli, però posso farlo. Quindi noi vediamo adesso che c'è una grande discussione, una grande febbre di guerra, war fever, no? Soprattutto viene dall'Inghilterra, e vorrei citare solo due punti. Uno è dal Financial Times e quell'altro è dal Telegraph, entrambi basati a Londra. Allora, il Telegraph, che sarebbe il giornale ufficialmente conservatore, cita il generale Alexander Solfrank, che dice che sono stati creati dei corridoi terrestri, land corridors, per far arrivare le truppe americane in caso che la Russia invada. E questi partirebbero a Rotterdam, non si concentrerebbero mai in un'unica posizione, perché abbiamo visto in Ucraina che appena ci concentriamo ci fanno fuori. È successo pochi giorni fa i russi hanno catturato 100.000 munizioni in Ucraina, che erano tutte concentrate insieme ai soldati, perché ci sono vari militari che a questo punto dicono alla Russia varie cosette, vari militari ucraini. Quindi non possiamo concentrarci. Allora, porto di Rotterdam, poi Europa centrale, poi andiamo dalla Germania verso Polonia e andiamo in Ucraina e poi magari andiamo in Russia. Se poi questi porti vengono bombardati, immagina, questo è quello che dice il generale Soltren, allora ci sono altre vie, o al nord, Norvegia, poi adesso abbiamo anche la Finlandia e la Svezia, o al sud. Al sud è cruciale l'Italia. L'Italia, i porti italiani sono cruciali, specialmente nella zona tua, Carlo, nel nord-est.
L'Alto Adriatico.
Sarebbero, secondo questo piano, per la Slovenia e poi addirittura per l'Ungheria, non so se l'Ungheria ce lo permetterebbe mai, ma questo sarebbe il piano. E se non basta, poi c'è al sud, c'è la Turchia, eccetera. Quindi perché riportano questi piani adesso? Perché questo generale scopre queste cose? In realtà ho sentito proprio stamattina, ma questi sono piani di guerra, della guerra fredda, queste non sono cose nuove. È semplicemente per dare questa sensazione, siamo in guerra, ormai non possiamo più sfuggire. E l'altra cosa è dal Financial Times, che cita il RUSI, Royal United Services Institute. Se ci fosse adesso una guerra con la Russia, le capacità dell'Occidente, le capacità NATO di difendere le infrastrutture da attacchi aerei, le infrastrutture militari, è inferiore al 5%. Cioè le capacità difensive della NATO in caso di guerra vera con la Russia sono meno del 5%.
Certo.
Perché il Russi dice questo, che è una cosa ragionevole e detta di personaggi che sono addentro vera, ma è sempre fa parte di questa spinta alla guerra. Dicono, la Russia si prepara a invadere l'Europa entro 10 anni, no? L'Ucraina era solo la prima parte. Questo magari dopo, ma questo è il punto fondamentale, che la battaglia è per i cervelli e le menti e i cuori della gente.
Sì.
Che fanno credere che la Russia è quella che è andata in Ucraina perché ha il piano di riconquistare l'Europa e la gente ci crede, allora comincia a pensare che è accettabile che faccia la guerra totale contro la Russia. Se la verità arriva che l'Ucraina non è che la Russia ha invaso l'Ucraina perché sono cattivi, ma perché stavano preparando un grosso attacco contro la Russia, era una questione esistenziale, allora cambia tutto. Se cambia tutto nella mente della gente, come dice, e concludo, come dice il colonnello McGregor, allora tutto il castello di carta crolla, tutta questa grande costruzione che si basa sull'imbroglio, sul lavaggio del cervello della gente, crolla e ci troviamo in una situazione completamente differente.
Generale, Umberto ha dato tutta una serie di informazioni, di analisi. Ha qualcosa, ha dei commenti, sì, da fare? Perché poi altrimenti ho una domanda proprio specifica per lei.
Ma io no, vorrei provare anch'io a commentare questi aspetti che sono molto importanti. A me è piaciuto molto la definizione che ha usato, dicendo che il campo di battaglia sono le menti delle popolazioni. È proprio così. C'è un termine, diciamo in ambito NATO, che è STRATCOM, Strategic Communication. La Strategic Communication è quella che una volta si definiva propaganda. Serve ad agire sulle varie opinioni pubbliche, quella nemica, quella amica, quella che sta a casa, quella, per ottenere i risultati che si vogliono avere. E una cosa che abbiamo notato dall'inizio della guerra, e devo dire anche per me è stata un po' una sorpresa vedere come abbia funzionato bene, diciamo, questa cosa, c'è stata da parte dei media in generale, dei politici, ma anche da parte dell'opinione pubblica, un cambiamento drammatico nella percezione del problema guerra e così via. C'è stata veramente una mobilitazione contro la Russia, unanime, anche da parte di quelli che in realtà sono sempre stati più tiepidi da questo punto di vista, anche degli antimilitaristi, per dei pacifisti per antonomasia, che sono un po' presenti in tutti i partiti e soprattutto nei partiti di sinistra, senza porre alcuna opposizione all'eventualità di arrivare a una guerra. Che si arrivasse a questo, visti i toni che si utilizzavano, perché è chiaro che se tu definisci il tuo interlocutore un criminale, tu non puoi poi dire vabbè, adesso mettiamoci a parlare col criminale per trovare una via d'uscita. Cioè, dall'inizio era chiaro che l'opinione pubblica veniva portata a considerare le pretese della Russia assolutamente inaccettabili e la Russia, anzi Putin, perché si è individuato in Putin il punto da attaccare, un criminale, quindi col criminale non si può parlare. Invece in fin dei conti sappiamo che forse è molto più moderato di altri che lo circondano, quindi dovremmo forse ringraziare il fatto che c'è Putin. Ha fatto poi altri due esempi, Pascali, su quello che hanno detto il Financial Times, adesso non ricordo, il Telegraph. Allora, il Telegraph ha parlato di questi corridoi terrestri. Il Telegraph non ha fatto altro che dire, praticamente svelare, che è stata riesumata la guerra fredda, perché sono diversi i corridoi che adesso si ipotizzerebbe di utilizzare, ma sono gli stessi, è lo stesso principio che c'era durante la guerra fredda. Durante la guerra fredda, tanto per intenderci, l'esercito italiano, le forze armate italiane avevano il compito di resistere dalla valle del Vipacco, quindi dal confine con la Jugoslavia, lungo tutte le linee d'arroccamento, Isonzo, Tagliamento, Piave, per dare il tempo ai reinforcement di arrivare attraverso porti, attraverso aeroporti, per poter passare dalla battaglia difensiva alla battaglia offensiva, insomma questa doveva essere praticamente la stessa cosa. Quindi sostanzialmente siamo tornati, anche da un punto di vista, potremmo dire, della pianificazione, un po' a quello che era il clima della guerra fredda. E per quel che riguarda la scoperta del Rusi ha effettivamente detto una cosa importante, cioè soprattutto nel settore delle difese contraerree noi abbiamo già speso tantissimo con quello che abbiamo dato all'Ucraina. Già non è che ne avessimo tanti, adesso effettivamente l'Europa si troverebbe a essere abbastanza scoperta. Però ecco, la cosa secondo me fondamentale è stata questa volontà dall'inizio di spingere l'acceleratore verso uno scontro senza condizioni. Oh, ma sono stati bloccati programmi culturali, competizioni sportive, sono stati cacciati i paraatleti dalle competizioni internazionali e nessuno ha detto beh, perché c'è stato un condizionamento delle opinioni pubbliche fortissimo da parte dei media e da parte dei politici, tutti quanti. E siamo arrivati a questo punto. Adesso tornare indietro, c'è anche un aspetto psicologico da considerare, tornare indietro e dire no vabbè, ma calma e gesso, è veramente difficile, per i politici vuol dire perdere la loro credibilità,
sconfessarsi,
e per noi vuol dire cambiare completamente registro, non siamo capaci di cambiare dall'oggi al domani il nostro modo di comportarci. Ecco.
Senta, generale, la domanda che volevo farle era: secondo lei la Russia si è ormai, diciamo, è entrata nell'ordine di idee che andranno avanti, la NATO andrà avanti a provocarla finché ne provocherà una reazione, secondo lei? Sono entrati in questo ordine di idee?
Io penso che la Russia sia entrata nell'ordine di idee che questo sarà uno scontro lunghissimo, che andrà oltre la guerra in Ucraina, e questo per i motivi che sono stati detti anche su questo canale in varie occasioni, perché c'è una trasformazione delle alleanze, perché ci sono nuovi agglomerati internazionali, lo SCO, c'è i BRICS, il BRICS che si sta allargando e così via. Quindi è una fase nella quale si sta affacciando un mondo nuovo che intacca decisamente gli interessi del, diciamo, dell'Occidente, che è sempre stato senza avversari, potremmo dire, rischia di perdere veramente quel predominio che ha sempre avuto, e questo in Asia, questo in Africa al posto dei francesi e degli americani, adesso ci sono i russi, insomma, nell'Africa sud-sahariana e i cinesi. Ecco, quindi secondo me si stanno organizzando, si stanno facendo l'idea che questo scontro andrà avanti a lungo, ripeto, oltre la guerra in Ucraina, e proprio per questo forse Putin ha tagliato qualche testa nel suo entourage, proprio per preparare una leadership che possa andare avanti anche oltre lui, perché anche lui è un essere umano, quindi prima o poi finirà, ma sarà una cosa che andrà avanti a lungo. Per quel che riguarda invece lo scontro in Ucraina, io penso che loro puntino ad arrivare alle elezioni americane. Già le elezioni europee potrebbero cambiare qualcosa, ma le elezioni americane potrebbero effettivamente essere il cigno nero, che in questo caso sarebbe un cigno bianco, nel senso che cambierebbe le cose probabilmente in meglio, che apre nuovi spazi di trattativa che attualmente non sono effettivamente ipotizzabili. Ecco.
Senta, potrebbero le elezioni portare le europee, parlo in questo caso di questo fine settimana, potrebbero portare degli elementi di novità, secondo lei, da questo punto di vista?
Ma diciamo che da quando è iniziata questa guerra i governi sono stati tutti unanimemente schierati a favore dell'Ucraina, senza se e senza ma, come usano dire, e hanno sempre dato per scontato che la stessa cosa venisse nelle opinioni pubbliche, tanto le opinioni pubbliche non parlano e quindi non vanno a votare, non partecipano ai loro meeting, non partecipano ai loro congressi e non votano nel Parlamento europeo. Il fatto che in queste elezioni europee ci possano essere dei partiti che si sono segnalati, diciamo, per una posizione critica nei confronti della guerra, che hanno che hanno successo in Italia o anche negli altri paesi, potrebbe portare a qualche cambiamento di atteggiamento. Però l'Unione Europea, intendiamoci, Stati Uniti, NATO, Unione Europea, l'Unione Europea di questi qua è proprio l'ultima ruota del carro, si può usare questa cosa. Sicuramente noi continueremo a fare quello che viene deciso dagli Stati Uniti e dalla NATO, però chiaramente un cambiamento palese, ufficiale dell'attitudine delle opinioni pubbliche, consacrato dal voto, potrebbe forse favorire qualche riflessione, chi lo sa,
lo vedremo già dai giorni successivi, dalla settimana prossima vedremo cosa avviene. Ci avviamo in conclusione, ma io lascio la parola a Umberto per un'analisi, perché con due ospiti illustri e autorevoli come voi potremmo andare avanti altre due ore con l'analisi, ovviamente, ma i tempi, diciamo, di un'intervista sono abbastanza precisi, e in ogni caso informazioni e riflessioni ne sono state già date tantissime in questa puntata. Umberto, vuoi arrivare a una conclusione? Sì.
Sì, volevo dire, prima bisogna, è importante l'ultimo punto che ha fatto il generale, perché questa non è una situazione stabile in cui ci sta un fronte e poi c'è un altro, e finché non si sconfiggono a vicenda questi rimarranno. la guerra che sta facendo l'Occidente non è una guerra dell'Occidente, non è una guerra dei popoli dell'Occidente, non è una guerra degli italiani che vogliono vedere il sangue a Mosca, eccetera. È una guerra, di nuovo, è importantissimo da capire, di una piccolissima minoranza, questa grossa oligarchia, che abbiamo tutte le prove, sappiamo tutto, come controllano governi, decidono guerre, decidono pace. Gran parte della popolazione occidentale, grandissima parte, la grande maggioranza, assolutamente è contro questa, questa strada che stiamo prendendo verso, verso l'inferno. E quindi da un punto di vista, diciamo, russo, da un punto di vista razionale, si comincia a sgretolare, come si diceva anche l'altra volta. Questo è un fattore importantissimo in questa guerra. Come fare, che ne so, come fece durante la prima guerra mondiale, in cui il fronte russo a un certo punto scomparve perché la Russia non c'era più, c'era stata la rivoluzione. Non ha niente, non si può paragonare, ma una cosa del genere. Per cui noi vediamo in Occidente e in Europa, mentre c'è questa spinta alla guerra frenetica, isterica, c'è invece la creazione di un fronte opposto che fa capo all'Ungheria con Orban. E volevo citare un fatto molto interessante su questo: c'è stata dietro le quinte una guerra, diciamo una guerra al pugnale, con vari pugnalamenti alle spalle, che non è stata riportata dalla stampa naturalmente, ma è sulla nomina del prossimo segretario generale della NATO, no? È un'organizzazione che sta sul marciapiede a questo punto, però è importante per le provocazioni che può fare in questo momento. È un posto di prestigio che tutti vogliono, no? Ricordiamoci che Mario, Super Mario, voleva questo, von der Leyen voleva questo, ma l'ultimo grande candidato era Mark Rutte, il mostro dell'Olanda, no? Il quale Mark Rutte aveva l'appoggio della Casa Bianca, lo stesso Kirby, portavoce praticamente del National Security, ha detto Rutte è il migliore. Quindi era fatto, perché finora, come nelle elezioni, i grandi elettori dell'impero romano, del Sacro Romano Impero, quando un grande elettore decideva una cosa, era fatta, gli altri si adeguavano. Invece adesso è uscito fuori uno dei piccoli elettori, e cioè l'Ungheria, che ha detto no, Rutte non lo vogliamo. Prima cosa va dicendo in giro che ci vuole mettere in ginocchio. Noi certamente non votiamo per uno che ci vuole mettere in ginocchio. Invece proponiamo Iohannis, che è il presidente della Romania. Cosa strana, perché la Romania ufficialmente è nemica dell'Ungheria, specialmente in questo momento, no? Però... facendo questo, e Iohannis è un tedesco,
è tedesca.
Una minoranza tedesca in Romania, c'è proprio un gruppo tedesco, non solo è di origine tedesca, ma è tedesco nel senso che ha studiato in Germania, si è laureato, è diventato adulto in Germania, eccetera. Quindi, dicendo vogliamo Iohannis, tu ti tiri anche la Germania. In più la Slovacchia ha detto sì, Orban e il ministro degli esteri dell'Ungheria, io sono d'accordo, dobbiamo prendere questo Iohannis. Addirittura si stanno tirando la Bulgaria, sono cose strane, perché nel momento in cui c'è questo grande fronte unificato col pugnale ai denti per andare all'assalto del galeone, ci stanno questi fenomeni. Però questo è quello che sta succedendo. Qui manca un vuoto, qui c'è una casella vuota, qui è la tabella di Mendeleev, c'è una casella che deve essere riempita, la casella italiana, perché l'Italia, io lo vedo quando parlo qui, ma quando parlo anche con altri paesi europei, eccetera, l'Italia sì, si è messa con l'Ungheria contro la guerra, io, guarda, se dico questo in Italia mi tirano le pietre, ma no, non ti devi mai fidare del governo italiano, e io sono d'accordo, però di fatto... sulla scacchiera globale, l'Italia è quella che non ha preso una posizione ufficiale di guerra, ma ha fatto delle dichiarazioni certamente formali, perché sono verbali, quindi, però no, non vogliamo starci a questo. Quindi l'Italia, ci si attende dall'Italia una presa di posizione più forte. La Turchia è l'altro elemento molto grosso, la Turchia, l'esercito più grande della NATO in Europa, sì, e tutto quanto, ha fatto domanda, il ministro Fidan, il ministro degli esteri, ieri ha fatto domanda, dice, senti, mi fate entrare il BRICS? Noi stiamo, e poi, naturalmente, con i piani, quelli della guerra fredda, se falliva lo sbarco dei Marines a Rotterdam, allora si passava per l'Italia e per la Turchia. Scusi, ma quale Turchia? Se la Turchia si mette con il BRICS, non è più la Turchia di prima, no? Quindi c'è tutta questa questione in movimento, ed è importante vedere se questo gruppo di pazzi criminali che sta spingendo per guerra, ubbidendo agli ordini della cupola, non mi faccio le fantasie della cupola oligarchica, di quelli che non vogliono perdere il loro potere in questo nuovo mondo che si sta formando, loro perderebbero il loro potere. Il colonnello McGregor ha fatto l'esempio del 1973, ha detto, ricordiamoci un parallelo, nel 1973, quando gli israeliani in guerra con Egitto, Siria, eccetera, sfondarono e entrarono nel territorio egiziano vero e proprio, Kissinger, segretario di Stato, Schlesinger, segretario della difesa, ordinarono la mobilitazione, l'allerta delle forze nucleari americane. Importante, senza dirlo al presidente, che era Nixon. È stato poi riportato che i russi a Mosca, i sovietici, non ci potevano credere, ma gli americani stanno andando alla guerra per l'Egitto? No, non è credibile, no? Se fosse un interesse diretto, non so, l'attacco a New York, ma per l'Egitto vanno alla guerra nucleare? Però, nonostante l'incredulità dei loro leader, mobilitarono tutto quello che avevano nel 73, compreso i paesi satelliti, tutte le forze speciali, eccetera, e naturalmente tutti i loro missilini, no? I missiloni e missilini. A conseguenza, gli Stati Uniti abbassarono subito l'allerta e finì l'allerta nucleare. E dice, questo è molto importante perché uno si deve chiedere chi è il Kissinger di oggi? Cioè il Nixon che non sa niente, a cui non viene detto niente, vabbè, possiamo dire Biden. Ma chi è il Kissinger? Probabilmente Blinken e company, ma era un avviso molto diretto. E attualmente la situazione sembra andare in questa direzione. Guerra nucleare, io non vorrei pronunciare questa parola, ma se ci rendiamo conto che questi pazzi contro la volontà di praticamente la stragrande maggioranza del mondo ci vuole portare alla guerra, è tempo di tornare alla razionalità. Io so, è difficile, come Machiavelli diceva, è molto difficile cambiare una situazione, anche se è brutta, tu non vuoi cambiare, la paura del cambiamento, anche il cambiamento di prospettiva, di valutazione, è una cosa che la natura umana non ama, no? E quindi preferisci rimanere in una situazione brutta, sgradevole, pericolosa, piuttosto che andare a una cosa che dici, ma che succederà poi? Però è il momento di fare questo salto, e nella storia questi salti succedono nei momenti di massima crisi. Siamo nel momento di massima crisi.
Crisi. Io avevo chiesto una sintesi a Umberto finale, ha fatto il partito con un'analisi, ma lo perdoniamo perché l'analisi era così interessante, articolata, che va benissimo così. Io però vorrei allora chiudere proprio con un concetto della generale per chiudere la nostra intervista. Potrebbe essere uno di quei momenti che di fronte a questo c'è un rinsavimento, diciamo, generale, una presa d'atto e come è già successo, come ricordava Umberto, nella storia, e c'è una svolta, per esempio l'utilizzo, non so, di una nucleare tattica che fa svegliare improvvisamente le popolazioni, in particolare europee, visto che saremmo l'epicentro, voglio dire, dal sonno della propaganda?
Ma per quel che riguarda gli aspetti militari, dipendono da tantissime cose. All'inizio di questa discussione abbiamo parlato appunto di quelle che potrebbero essere le reazioni della Russia, quindi attacchi nucleari a Kiev oppure ai paesi europei e così via. È difficile adesso fare i conti con quello che potranno fare. Una cosa però che secondo me emerge molto bene da questa discussione, da quello che è stato detto anche proprio ora da Umberto Pascali, è che siamo veramente in una fase di trasformazioni molto, direi quasi rivoluzionarie. C'è una contrapposizione che è anche bellica sul campo dell'Ucraina, e però c'è questa effervescenza, diciamo, all'interno delle stesse alleanze, anzi all'interno della nostra alleanza, perché dall'altra parte bene o male non ci sono problemi. Abbiamo visto gli accordi fra l'Iran e l'India per aprire un porto che dovrebbe essere un asset molto importante in questo corridoio nord-sud da San Pietroburgo all'India. Abbiamo visto la pace fatta fra Arabia Saudita e Iran, chi l'avrebbe detto qualche tempo fa. Adesso stiamo vedendo all'interno della NATO effettivamente dei passi abbastanza importanti come quello certamente di Orban, come quello di Fico, anche se poveretto adesso è all'ospedale, e abbiamo visto l'utilizzazione di Fico per intimidire addirittura la Georgia, che sembrava prendere una direzione contraria agli interessi della NATO, dell'Unione Europea. Vedremo come andrà a finire anche lì. È un momento appunto di grande effervescenza che potrebbe portare a dei cambiamenti importanti di tutti i generi, non solo negativi, ma anche positivi, perché effettivamente se prevarrà una volta tanto la voce di quelli che vorrebbero tornare al buon senso, vorrebbero tornare al negoziato, vorrebbero tornare a quella che è una diplomazia di pace, non una diplomazia di guerra. Se penso che adesso faranno un congresso di pace, com'è che lo chiamano, che in realtà è un consiglio di guerra, visto e considerato che non ci sarà la Russia. Se non c'è la Russia, non ci sarà
la Svizzera.
E anche lì andare a vedere chi ci sarà, chi parteciperà e chi non parteciperà, secondo me è una cosa molto, molto interessante. Dovrebbe già farci capire quale sarà l'output di questa discussione in questo consiglio di guerra. Ecco, è un momento interessante, ed è un momento, come tutti i momenti interessanti, molto pericoloso, perché può succedere di tutto. Speriamo che il buon senso abbia la meglio.
Certo, e noi abbiamo questo ruolo di essere testimoni e testimoni di questo momento e cronisti di questo momento storico, ed è una grande soddisfazione di poterlo fare assieme a figure e ad analisti così prestigiosi come il generale Marco Bertolini, che ringrazio e spero di
avere... Grazie a lei, grazie veramente.
Ospite, grazie veramente. E ovviamente... Grazie Umberto Pascali.
Grazie Carlo, grazie generale.
Grazie a tutti voi, amici ascoltatori. Grazie.